Scusa perché sapete che non sono stato tanto bene, ho perso molto sangue, mi sento debole, mi sento non in grado di concentrarmi, mi sento a disagio. Vuol dire che il Signore mi sosterrà. Non
Noi ci sentiamo bene.
mi sento, non mi. Le nostre manifestazioni esteriori sono la conseguenza logica di ciò che possediamo interiormente. Dunque il nostro problema non è di fare o di dire, ma mossi dal patrimonio che abbiamo. Quando andiamo al mercato, ci avviciniamo a quel banco, a quel negozio adeguato al portafoglio che noi abbiamo. Certi negozi non ci avviciniamo neanche. Così la vita cristiana non è una sia chiamati ad un fare un'azione, ma una reazione a ciò che Dio ha fatto per noi. È una risposta che diamo. Dunque dobbiamo, camminando con Lui, ascoltandolo e lui nella sua misericordia, vivificando la sua parola che ci dice, ci fa partecipi della sua stessa grandezza, ci fa essere uno con lui, uguale a lui. E allora da questa posizione non devo faticare per diventare, ma devo manifestare ciò che sono, altrimenti divento un religioso. E la religione è la cosa più terribile che ci possa essere. Guardate cosa ci dice a riguardo. Io sono contento, questi non erano i miei appunti, ma quando non sono i miei appunti vuol dire che ascolto anch'io con voi. Il Signore dice ad ognuno di noi: sei un sacrilego, sei malvagio, sei crudele, sei bestemmiatore. Sei infausto, nefasto, profano, irreligioso, vizioso, irriverente, spietato, iniquo, che offende la morale, la giustizia e tutto quello che si deve rispettare. Bene, io sono venuto per te. Non sono venuto quel vicino da casa che tu hai, che stimi, che onori, vorresti essere come lui, perché è onorato e stimato da tutti. Difatti Gesù dice: perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. E quello che io ho detto adesso ho preso da un vocabolario. Ecco chi è l'empio, per chi è venuto il Signore. Ma il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Se è morto per noi, vuol dire che noi non dobbiamo più morire. Vuol dire che possiamo acquisire una vita che è la sua vita in noi, e la vita eterna, non la durata, ma la vita stessa di Dio in noi. Dunque ci addormentiamo, non parla mai di morte. La morte è in relazione al peccato. Il salario del peccato è la morte, ma dove non c'è peccato non c'è morte. E il nostro peccato l'ha preso su di sé il Signore Gesù. Ha distrutto la morte, ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. L'Evangelo, parola di Dio, che crea. Parlò e la cosa fu, ordinò e la cosa sorse. E l'Evangelo è la via con il quale Dio viene a noi, perché è Cristo stesso che si è fatto parola, è la via con la quale noi andiamo a Lui. Se noi lo ascoltiamo come bambini, è semplice, è facile. Ma se noi l'ascoltiamo come adulti, è incomprensibile. Perché gli adulti, ascoltando i religiosi dell'epoca, scontandolo, dicevano: ma allora se le cose stanno così, chi è che può essere salvato? Questo è impossibile all'uomo. Di nuovo chiamare ancora sbigottiti. Ma allora, dici bene, chiarisci bene. Chi è che può essere salvato? Riguardatelo fissi negli occhi e dici: questo è impossibile all'uomo. L'uomo non può salvarsi. Questo deve essere ben chiaro, perché siamo salvati per grazia mediante la fede. E questo non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù delle vostre opere, perché nessuno possa gloriarsi innanzi a me. Ha rigettato faccio tanti appunti, poi dopo non mi servono. Romani 7,24, credo che fa l'Apostolo Paolo, misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Questo è il finale di una parte del capitolo 7 della lettera ai Romani, dove l'Apostolo Paolo fa questo ragionamento. Tutto umano, quante cose ha fatto il mio Signore per me, mi ha rapito portato al terzo cielo, l'ho visto, cose ho visto che ne ha parlato dopo 14 anni, erano così sublimi che non trovava il luogo della parola per manifestarla, era l'estasi totale. E allora bisogna che faccia qualcosa che perché sia gradito a Dio e comincia a fare qualcosa. Si fa religioso per arrivare alla disperazione. Il capitolo 7 dei Romani, dobbiamo leggere, però adesso se non ho detto quello così bisogna leggerlo per forza. Romani capitolo 7 versetto, cominciamo dal versetto 14, 7-14, ecco il Vangelo, ecco l'Apostolo Paolo. Noi sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, perché io non approvo quello che faccio. Poiché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Dunque voleva con energie umane, come lo dico, tutte le opere nostre e il Dio che li compie per noi. Avete dimenticato questo piccolo fatto? Ora se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona. Allora io ne sono più che vivo, sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, perché ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Poiché il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello lo faccio. Per i desideri della carne ci portano per questo. Noi siamo abituati a credere che l'uomo è peccatore perché pecca. Non è questo. L'uomo pecca perché è nato peccatore. Non può far altro che peccare. Perché vive nella carne, non avendo di Dio. La vita cristiana non è una vita cambiata, ma è una vita sostituita. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ci sono dei problemi per Cristo? Lo devo lasciare vivere, ma il cammino è di fede in fede, e la fede non opera nel campo del possibile. Non c'è gloria per Dio in cui tutto quello che è umanamente possibile, se mi faccio bruciare vivo a pro dei bisognosi, non vale niente. Se parlassi la lingua degli angeli da Paolo e convertissi tutto in un... non vale niente, sei zero se non hai la vita, se non è Dio che li ha compiuti in te. Sono dentro un orgoglioso. La conoscenza di Dio senza la conoscenza del nostro peccato ci rende superbi, sapienti, intelligenti. E la conoscenza del nostro peccato senza la conoscenza di Dio ci porta alla disperazione. La conoscenza di Cristo ci mette in armonia con il nostro peccato e con colui che l'ha espiato. Amen. Ecco, questo è il Vangelo semplice. Semplice, semplice. Io, da una parte, umanamente parlando, sono dispiaciuto perché ho perso tanto sangue. La mia mente non è più limpida come vorrei, perché non ero provato di stare in piedi. Poi ho detto, ma non riuscirò, Signore. Vuol dire che parlerà solo il Signore. Non riesco a dire quello che... Io avevo 8 pagine di appunti su questo tema. Ma, vede, ho già tutto cambiato, perciò lascio che Lui mi guidi, Signore, nella mia debolezza. Nella mia debolezza Lui è potente e forte. Ora se ciò che non voglio, quello che faccio, non sono più io che lo compio, ma il peccato che abita in me. Io mi trovo dunque sotto questa legge, che volendo fare il bene, il male si trova in me, poiché io mi diletto nelle leggi di Dio, secondo l'uomo interno, ma vedo un'altra legge delle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rendi prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo, di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque lo stesso, la rivelazione. Oh, che imbecille, ho cercato di piacere a Dio, dimenticando che quello che per me è eccelso, per lui è in abominio. Me l'aveva detto lui, guarda che quello che per te è eccelso, per me è abominio. Io ho salvato gli empi, non... Tant'è che... Ecco, questo mi viene in mente adesso. La lettera, Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 16. Sempre su questo concetto del Signore, chi ama il Signore. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Poi continuo, nessuno si inganni. Se qualcuno fra voi si immagina di essere savio in questo secolo, diventi pazzo finché diventi savio, poiché la sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio. Infatti, è scritto, egli prende i savi nella loro astuzia, e altrove il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. I savi sono questi. Vuol dire essere una persona savia, vuol dire essere accorta, una persona accorta, assennata, avveduta, prudente, saggia, sensato, sapiente. Ecco, la persona che si vede sull'aspetto, ecco l'esempio che fa Dio. Dice, nessuno si inganni, se qualcuno fra voi si immagina di essere savio in questo secolo, diventi pazzo. Non sono venuti per i giusti, ma per i peccatori. Guardate la vostra vocazione, c'è molti savi, secondo la carne, non c'è potente, non molti nobili, ma io scelgo le cose pazze di questo mondo per svergognare i savi. Le cose deboli di questo mondo per svergognare i forti, le cose ignobili di questo mondo per svergognare i nobili, affinché nessuno possa gloriarsi dinanzi a me. E a Dio voi dovete di essere in Cristo, il che ci è stato fatto da Dio per noi, sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché chi si gloria nel Signore. Mi hai fatto così, perché non ero savio, ma ero empio. Poi ancora... Penso che la trovo qui. Chiedo scusa se sono un po' umanamente imbecille. Uno mi direbbe, sei un po' imbecille. Ecco, penso che sia qui. Ho fatto della forbiglia. Ho fatto della forbiglietta. Giacomo, ecco. Giacomo... Capitolo 2, versetto 10. Questo taglia la testa al toro, come si suol dire. Poiché chiunque avrà osservata tutta la legge e avrà fallito in un solo punto, si rende colpevole di tutti i punti. E la legge dice non desiderare, un comandamento, non desiderare. Se io solo desidero quel praticello per aggiustare il mio giardino, ecco, ho peccato. E sono colpevole di tutti i punti, sono assassino, ladro, tutti i punti, sicuramente, affinché la legge non è stata data perché fosse, fosse osservata, ma perché fosse trasgredita. E quando l'abbiamo trasgredita al punto da cadere nella disperazione, allora possiamo inchinarci, gridare, misero me uomo, è stato il nostro pedagogo per condurci a Cristo affinché fossimo giustificati per fede. Senza la legge non avremmo mai capito quanto eravamo malvagi. Lettera ai Galati, si prende. Grazie Signore che non dico niente di quello che ho preparato per un mese, giorno e notte. Galati, Filippesi, Efesini, Galati. Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, al fin di strapparci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre. Verso 13, difatti voi avete udito che avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a tutto potere la Chiesa di Dio e la devastavo. E mi segnalavo nel giudaismo più di molti della mia età, fra i miei connazionali, essendo estremamente zelante delle tradizioni dei miei padri. Ma quando Dio, che mi aveva appartato fin dal seno di mia madre, mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il suo figliuolo, perché io rinunziassi fra i gentili, io non mi consigliai né con carne né con carne. Non c'è, noi abbiamo questa cattiva abitudine. Quando abbiamo un problema, aspetta che vado dall'anziano. Mi contano un fatto che c'è qui testimoni che posso ascoltare. Manca solo Remo. Avevamo una sorella che aveva un fastidio, una cosa che la turbava. E allora andò da Remo e espose il problema. E Remo, secondo la sapienza che Remo io, ha spiegato come doveva fare. Poi è andata da Giorgio, ha dato lo stesso problema. Giorgio, in base alla sapienza che aveva, ha dato la sua risposta, è andata da Sauro, stesso problema, poi è venuto da me. E fine ha detto, ma voi siete mica fratelli, siete quattro cornacchie. Che ognuno ha dato una risposta diversa l'uno dall'altro. Come potevamo dare la stessa risposta? In base alla luce che avevamo. Noi venite a me, voi che siete travagliati e aggravati. Non dovete venire a noi. Noi, il Signore ha scelto le cose empie, le cose pazze, le cose spregiate, le cose da nulla per parlare. Perciò che qui è bisognoso delle preghiere della Chiesa. È un semplice strumento perché il Signore fa scorrere le sue acque. E se quelle che è qui è sapiente, le acque sono inquinate. Se quello qui fa una dissertazione sulla parola inquina le acque, perché aggiungo solo una virgola a quello che ha detto, sia maledetto. Le piaghe di questo libro ricadono su di loro, fedeli, perché giunge una sola parola, di essere bugiardi, dice lui. E tutti i castighi scritti in questo libro ricadono su di lui. Dobbiamo avere la fede, la Bibbia spiega se stessa, la parola è parola di Dio. Ha detto qualcosa, naturalmente che non è comprensibile. Quanti miei pensieri sono al di sopra, i miei pensieri sono al di sopra di voi, quanto, ditelo a voi. Ma quando il cielo è al di sopra, tanti i miei pensieri sono al di sopra dei vostri pensieri. Sono imperscrutabili, nessunamente può scrutarli. Allora ecco lui che il vantaggio, se non ricevete questa notizia come la riceve un piccolo bambino, voi non entrerete punto nel mio regno, neppure lo vedete. È Dio che parla, e nel riguardo di lui noi siamo dei bei, dei neonati. E dobbiamo accogliere questo messaggio così. Non comprendo, ma credo. Se lo comprendessimo siamo uguali a lui. Come posso comprendere che io sono già morto, sono già risuscitato, sono già seduto nei luoghi celesti? Chi è quella mente che crede? Devo rinnegare me stesso? Tu l'hai detto e così è. Grazie Signore che sono seduto con te nei luoghi celesti. Ti adoro. E allora vivo nei luoghi celesti. Ma solo il bambino fa così. E io devo diventare come bambino. Devo diventare come bambino. si esplica nel scendere in basso, non nel istruirci. Questo libro non è un libro di religione, che più lo comprendo e più cresco. Non c'è niente da comprendere, perché la mente umana non può capire, non comprende e non può comprendere se l'affronto con il mio io naturale. Questo è un libro spirituale che ha la mente di Cristo, se noi abbiamo la mente di Dio, per questo comprendiamo. Ma quando facciamo come Paolo, diciamo santo bene, ma Signore, oggi voglio però dedicarlo a te, ecco, siamo già giù di strada. Perché quelle che tu fai, cose eccesse, sicuramente fare cose eccelse, che per me sono in abominio. Sono presentati in due e tre, davanti a lui, e hanno detto, Signore, noi abbiamo cacciato i demoni nel nome tuo. Nel nome tuo abbiamo fatto miracoli potenti. Nel nome tuo abbiamo profetizzato. Si aspettavano il premio. Dipartitivi da me, operatori di iniquità. Io non vi conobbi mai. Ci stava l'io davanti. Come l'Apostolo Paolo, 9 volte io. Invece non più io. Il Signore non ci ha mica perdonati. Il Signore ci ha guardati in viso tutti, l'umanità, passati, presenti e futuri. Tutti avete peccato e tutti siete privi della gloria di Dio. Siete giustificati gratuitamente mediante l'offerta del corpo di Gesù alla croce. Quel sangue che colava, lavava e purificava i peccati di ogni tempo, uomini, donne, di tutto quanto l'universo. Anche quelli che retrocedono, quelli che erano morti prima. Perché lui è colui che non aveva tempo. Lui è eternamente presente. L'io sono. Non ha un futuro, un passato, un presente. E perciò più guardo a lui, e più divento piccolo, e più divento potente nel nostro cuore. Ecco perché chiunque vuol vivere piamente in Cristo sarà perseguitato. Come fa a non perseguitare uno che dice, sai che io sono fatto così come lui è? Avete, quando Gesù ha detto così, voi l'avete detto, sentite la bestemmia, sono stracciati le vesti, e la messa a morte come bestemmiatore e come eretico. E lui ci dirà, chiunque desidera vivere come me sarà trattato come me. Perciò c'è un assassino qui, c'è un ladro, c'è una prostituta. Lui sono venuto per te. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. La più grande preghiera che Dio ha, l'ho detto altre volte, ma lo dico per me, e non mi fa mai male quando me la dico a me. Quando il centurione ha detto, io non sono degno che tu venga nella mia casa, e non ho trovato in tutto Israele con tanta fede. L'Apostolo Paolo, non sono degno di essere chiamato apostolo, sono un aborto. L'Apostolo Paolo, Pietro, diparti da me, sono un uomo peccatore. Il figlio del prodigo, torno da mio padre per andare a governare il porcino, perché non sono più degno di essere chiamato figliuolo. Il Signore dice, questo è il più grande spirituale grido che sale al cospetto del Signore. Il più grande spirituale grido che si possa compiere. Ebbene, quando un uomo getta un tal grido, non c'è nulla di più dolce agli orecchi del Signore. Questo è il grido più spirituale e più coerente con le scritture. Lungi dal turbarci perché ci vediamo peccatori, c'è sempre da turbarci se ci vediamo perfetti. Oh, come sono buono oggi, Signore, che sono contento. È lì che sei distante milioni di miliardi di chilometri. Ma quando invece il cuore soffre, piange, non sono di Signore, non sono di guarda che brutto. È lì che avviene l'innesto. Non abbiamo. Se vuoi qualche contadino, qui l'ho detto un'altra volta, non lo dico ancora. Prendiamo una pianta selvatica che fa dei frutti così. Innestiamo su quella pianta un ramo di un frutto buono. Quella pianta lì non può più produrre frutti cattivi, è obbligata a produrre frutti buoni, è obbligata. Può però, al di sotto dell'innesto, nasce dei rami. quelli non permettono che la lingua arriva e il frutto diventa sempre un po' più buono, ma sempre meno. Allora, cosa lo chiamate noi, il contadino? A tagliare tutti i rami che vengono su, al di fuori, al di sotto dell'innesto, allora la pianta cresce vigorosa. Noi cosa siamo chiamati a fare? A confessare. Signore, è nato un ramo al di fuori della tua rivelazione nel mio cuore, il desiderio di piacerti facendo questo e quest'altro. Taglialo! E allora ecco perché la preghiera. Accresci la mia debole fede. Se il cammino è di fede in fede, la preghiera qual è? Sovviene alle mie incredulità. È l'unico peccato irrimessibile. C'è solo un peccato al mondo, il peccato di incredulità. E Dio muore in Cristo sul legno della croce. Perdonali, non sanno quello che fanno. Un perdono cosmico. Tutto il mondo vive sotto questo perdono. Devo appropriarmi. Invece la religione, che è l'oppio veramente del popolo, come diceva, deridendolo, Stalin diceva questo, deridendolo, come se avesse detto una gran bestemmia. La religione è un'invenzione satanica. Vuol dire l'uomo, con le sue azioni, si prepara a fare la scalata al cielo. Dimentica che il cielo è sceso in terra. Dio si è fatto uomo, patì il freddo, le intemperie, le sofferenze, le malattie, come noi. Essendo vero uomo e vero Dio, come vero Dio, si è fatto carico. Non è morto per i nostri peccati. Lui stesso, colui che non ha conosciuto peccato, è stato fatto peccato per noi, affinché noi peccatori diventassimo giustizia di Dio in Lui. Un divino scambio. O sono così, o faccio Dio bugiarda. Il dilemma tra quel generale e il ministro. Se hai ragione tu, è un bugiardo generale. Se hai ragione il generale, sei un bugiardo tu, lo mettiamo tutto sul tacere. Perché lui è giusto, io credo di essere giusto. Se vado avanti ancora, ti fate fuori il bugiardo. E io devo avere le prove per dire che è bugiardo. E noi troviamo subito il sistema di mescolare le carte. Oggi non sono contento, non ho vissuto secondo il canone che desiderava da me, non desiderava niente da te. Non c'è più condanno ora per coloro che sono in Cristo. Perché? La legge dello spirito della vita ci ha liberati dalla legge del peccato e della morte. Noi veniamo al mondo sotto una legge del peccato e della morte. E perciò, essendo una legge, siamo obbligati a peccare. Se io lascio cadere un foglio, cade sempre per terra, qui in Svizzera, in America, in Germania, in tutte le parti. C'è una legge della gravità, è una legge. Io avete una nuova legge dello spirito e della vita. Il credente entra in questa norma, di questa legge. Allora non c'è più condanna per coloro che sono in Cristo. Perché? La legge dello spirito e della vita ci ha liberati dalla legge del peccato e della morte. Per quello che non potevate fare voi, l'ho fatto nel mio figliuolo. E se non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, poi è qualcosa che non è in grado di fare lui? L'onnipotente, l'onnipresente, l'onniscienza. Con la sua parola, Dio apre i nostri occhi sulla verità di un fatto che concerne il suo figliuolo. E se noi ci appropriamo per fede, questo fatto diventa reale nella nostra vita. Fatti. Cos'è la fede? È l'accettazione di un fatto, del fatto dell'incarnazione del nostro Signore Gesù, venuto qui sulla terra come Signore e come Salvatore. La fede è basata su dei fatti, non su delle teorie, su delle dottrine, sugli approfondimenti, su dei fatti. Quello che bisogna rendere reale nella nostra vita. Prima Timoteo 2,5, Giovanni 20,30-31, Giovanni 1,13, Giovanni 5,24, Prima Timoteo 2,5, Primo Pietro 2,24, Efesini 3,18, 18 versetti nel Vangelo, dice questo fatto. Quando noi apriamo e leggiamo i Vangeli, Non dobbiamo dimenticare che nei Vangeli l'esperienza che fa in quel tempo è ancora un antico patto, perché la fede, la Chiesa, è fondata alle Pentecoste. Dunque le promesse, gli insegnamenti fanno parte già della nuova era, ma le esperienze fanno ancora parte di queste qui. Dunque il Vangelo è tutta parola di Dio, ma la Chiesa è nata alle Pentecoste. Tant'è vero che i suoi 12 apostoli, non muovetevi di qui, fino a quando non siate rivestiti dall'altro, allora mi sarete testimoni, perché prima, un giorno prima, rinnegavano di averlo mai visto, mai conosciuto. Tutti ti chiederanno, ma non io, l'apostolo Pietro, prima che domani che canti il gallo, tu mi hai già rinnegato 3 volte, e di fatto l'ha rinnegato, dando una servetta, ma non so neanche chi sia, non l'ho mai visto, l'ho mai conosciuto io. Dopo muoiono bastonati e rendevano grazie di essere bastonati, perché non erano più loro che viveva, ma era Cristo che viveva in lui. E difatti l'apostolo Paolo, l'apostolo Pietro, giravano nelle chiese a raccontare i grandi miracoli che Dio aveva fatto servendosi di loro. Era tutta l'esaltazione di Dio. Invece qui la religione esalta l'uomo. Pensiamo che ha fatto un miracolo, facciamo una basilica. Allora ogni paese ci fanno un patrono e le preghiere si espandono. A lui diciamo solo il culto. Invece si innalzano bestemmie su tutto il mondo. In nome della religione si combattono i protestanti contro i cattolici contro... Si odiano, si detestano la religione. E l'invenzione di Satana è la fabbrica dell'odio. Invece, quando noi qualche volta non andiamo d'accordo qui, sapete perché non andiamo d'accordo? O se qualcuno ci dà dispiacere, perché non siamo uniti a lui? Non siamo membri, la membra non ha una mente. Questo braccio non ha una mente che decide lui se deve fare così o così. È qui che decide se si alzarlo. Se non è una malcerata qui, non si alza più nelle mani e nelle gambe. È qui che... Perciò noi siamo, voi siete membra del mio popolo. E ognuno ha un dono diverso dall'altro per l'utilità comune. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tu fosse udito, dove sarebbe l'occhio? Se tu avessi gamba e le braccia, come fanno? Dunque, membra diverse l'uno dell'altro per l'utilità comune. Parola di Dio questa, eh? Dunque, perché quando queste membra non sono d'accordo, vuol dire che io, un membro, ragiono a beneficio di questo membro e così a maleficio delle gambe, a maleficio dell'udito. Perché manca, invece, quando non sono d'accordo con uno, vuol dire che non sono d'accordo con Dio. Se io sono unito a Lui per la fede, sono unito con i fratelli. Se tutti noi fossimo per la fede uniti a Lui, siamo un corpo. Difatti il Signore ha detto a suo figlio, gli do un migliaio di uomini come tuo sposo. E Dio ha dato la Chiesa come dono al figlio, uno. Pensiamo molte, ma formiamo un unico corpo, con doni diversi. Fratello e sorella, dunque quando non vado d'accordo con quel fratello, oh mia moglie come mi corregge, lei c'è quel dono lì che mi fa sorridere, mi vuole litigare, prendere per il collo. Quando parla al Papa io dico, ma senti che schifezza che dice. E lei, era utile dire così? Dove inginocchiarti e pregare per il Papa? Sono prudentemente ripreso. Io sto attento quando parlo, perché si dice, guarda poi questi musulmani cosa fanno, che cosa fanno là. Ebbene, ha fatto un guadagno. Mettiamoci in ginocchio insieme e preghiamo per i musulmani. Questa è una delle lezioni straordinarie. Mi viene a voglia di dare il pugno sulla testa sul subito. E dire, mi contraddice sempre, poi dicono. È vero. Se sta zitto, vedo qua che non va. Io prego per lui, vedo quello, e così siamo uniti e ognuno svolge la sua mansione. Se tutti facessimo così, lui dice, ma io non ho carattere, io non c'ho il carattere. Quando hai capito che quella è la chiave, io, quando io so che è la luce, c'è quel bottone là in fondo, io ne vado a prendere un libro che mi spiega tutto come nasce. L'acqua viene raduna, poi scende dal canale, da un tubo, la turbina si muove, si mette questo, si mette là, do una lezione e sono nel buio. So tutto! Dico, come se sei una padina, ma se, l'altro sa niente, va fa, puc, è nella Russia. L'altro studio, pizza la candela, perché per imparare come si deve, vuol sapere come, perché, quello vuol sapere perché. Ma io non voglio sapere. Ecco perché. Il Signore ha reso tutto semplice, tutto quello che ti pesa, affidalo a me, getta i tuoi pesi su di me. Lui è proprio, non sono più che io, è Cristo che vive in me. Si vede. Vede dove vado. Lo vedono Cristo? Se fossi un marziano, quando passo avrei una scia di dieci persone, bel verde. Una scia che mi vengono di tutti, ho bisogno di dire, sono un marziano. Basta che mi presento. Cristo non ha mica bisogno di niente. Cristo è Lui, amen. E se non so più io che io, ma Lui che vive in me, se credo fermamente, ciecamente a questa, allora se sono stato crocifisso in Cristo, io che vivo, ma Cristo vive in me. Ti hanno visto i tuoi operai, Lorenzo, oggi? No, non ti ha mica visto. Ho perso questo peccato. Mi hai nascosto perché volevo manifestare te. Hai messo la giacchetta celeste, che così, oh, mi sei vestito bene, Lorenzo. Hai fatto quello, oh, che bel pensiere che hai, oh, che bel campione che hai. Oh, come è bello, ci apprezzi, ci saluti, sei gentile, sei questo, sei quell'altro. Giù una sequenza di schifezze. Ma non hanno visto. Cioè, quando passavo, facevano così. Ma sì, grazie, Signore. Ti hanno riconosciuto. C'era un uomo, ai tempi dell'Antico Testamento, che passeggiava e non si fermava mai. Ma c'era una famiglia che guardava le fende. Quello è un figliolo di Dio. Si vede che è un figliolo di Dio. Il cristiano si vede. Fratelli e sorelle, quello lì che ha guadagnato 500 miliardi della lotteria è scappato dal paese, è andato in un paese lontano perché qui non era capace di nasconderlo. Si vedeva. Se beveva vino, poteva più dire dammi una birra. Se beveva vino, non sapeva birra. Vedi un po' che voglio fare. Poi stava attento, guarda un po' cosa, in quel barra cosa beve. Ha bevuto una grappina. Guarda, come si è vestito? Ho vinto, andiamo a giocare tutti in quella ricevuteria lì. Allora mi si va lontano, dai soldi in mano a un avvocato, e spedisce, si nasconde, fino a quando non finire che lo trovano. Gesù non ha mica la macchina, ci usava da solo. Pian pianino, non ha mai scritto una riga. Sono stati scritti milioni di libri per scrivere ciò che lui ha fatto, ciò che lui era. Ma l'amico aveva già detto a lei, se si dovesse scrivere tutto quello che io ho, il mondo intero non basterebbe per raccogliere i libri. E voi fate questa scoperta adesso? L'avete nascosto voi? Ma avete nascosto? Ma un uomo saggio ha detto, se ci fosse un libro che potessi insieme a vivere e a morire, sovvertirebbe il mondo un libro solo. E questo è il libro. Questo. Scritto in 1600 anni di tempo, da pastori, da principi, da dotti e ignoranti, da gente. Si vede, ha un seguito, è un seguito, è un libro come scritto da una mano sola. Perché lo dice la parola? Non è della sapienza degli uomini questo libro, ma degli uomini guidati dallo Spirito Santo, sotto dettatura dello Spirito Santo. Parola di Dio. È Dio che si rivela in questo libro, che parla. E si accoglie per fede, non per ragione, per fede. La vita eterna, non subito, la vita eterna non finisce più. Non è un dono che proviene da Dio, ma è Dio che si è donato a noi. Perciò la forza, la potenza che erano in Gesù si manifesteranno anche in noi per la grazia assolutamente sovrana di Dio. 1 Giovanni 5,13, 1 Timoteo 15,16, Galati 2,20-21, Proverbi 4,18, 1 Corinzi 3,16-17, 1 Corinzi 6,19. La vita eterna non è un dono che proviene da Dio, ma è Dio che si è donato all'uomo. Perciò la forza, la potenza che era in Gesù si manifesterà anche in noi per la grazia assolutamente sovrana di Dio. Avere il proprio cuore in una pace perfetta qui e ora, il segreto per raggiungerle è un'infantile fiducia in Dio. Un'infantile fiducia in Dio. Lui è completamente ricettivo. Questa è la persona che comprende. Come un bambino. Il cristianesimo non è un sistema di principi morali, ma è il culto di una persona. Non è una religione. Una persona, Dio, che si fa uomo. Tutto ciò che Dio compie fa per noi. Il primo uomo, Adamo, non soddisfò il desiderio di Dio. Disubbidì. Lui aveva detto, chiunque disubbidisce e mangia quel frutto là, per certo morirà. Il nemico delle nostre anime. Non è vero. Cosa ha detto il Signore? Dì un po' bene. Ha detto non mangiate di quel frutto, che non abbiate a morire. Ecco già diluita l'uomo, diluisce già, per certo, che non abbiate. Satana provvidando subito, non è vero, perché diventate come lui se lo mangiate. E lui per questo vuole essere lui dominare su tutto. Allora visto che il frutto era bello, buono, non mangiò, cosa succede? Si nascosero. Avrebbero avuto paura di Dio, sono stati in disaccordo con la moglie e sono separati. E cioè, cosa avete fatto? Avete mangiato dell'altro? E li ha cacciati, facendo un grande regalo a noi. Perché se non li avesse cacciati, l'uomo sarebbe vissuto eternamente separati da Dio. Ecco che viene poi il Signore, provvedere a saldare questa rottura. Il giusto che viene a morire per noi ingiusti per portarci al Padre. Il primo uomo disubbidì, ma il secondo uomo, l'ultimo Adamo, non ce ne sarà più un altro, non disubbidì. Il Padre gradì l'offerta al suo figlio, ma essendo fatto peccato lo castigò nel figlio che era diventato peccato. Colui che non ha conosciuto il peccato è stato fatto peccato, morì peccatore. Se no non sarebbe più un giudizio, sarebbe un errore ammazzare un giusto. Era peccatore, moriva peccatore. Il Padre gradì questa offerta, lo risuscitò. Chiunque adesso per fede crede avrà quella vita risorta che non può più né morire né essere intaccata dal peccato. Perché la vita di Dio, non sono più io che vivo, è Cristo. Posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Fotocopia, uguale a lui. La gloria che tu hai data a me, io l'ho data a loro, finché siano uno come io e te siamo uno. Io in loro e tu in me, accensino perfetti l'unità, il mondo crede che tu mi hai mandato. Voglio che devo scegliere, che siano anche questi, che vedano la gloria che tu mi hai dato, tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo, Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto. Gesù dice, ma io ti ho conosciuto, e questi ti hanno conosciuto. Io farò conoscere il tuo nome affinché l'amore con il quale tu hai amato me sia in loro ed io in loro. Com'è bello il Vangelo, com'è prezioso, com'è Dio che si rivela alla sua creatura. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci darà egli ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? e Dio che li giustifica. Chi sarà quel che li condanna? Ma Gesù è quel che è morto. Più che questo è risuscitato e adesso lì intercede per voi. Chi vi separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, la distretta, il pericolo o la spada? Anzi, in tutte cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né cose presenti né cose future, né potenze né altezze né profondità, nessuna altra cosa potrà mai più separarsi dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù il nostro Signore. Che poesia altre quelle del Pascoli o del Carducci o del Leopardi? Questa è la poesia che deve suonare, questa è la sua musica nei nostri cuori, che ci consola quando sul letto di malattia, quando possiamo alzarci i biglietti da un minuto per l'altro. Se non ci fosse questa, c'è la disperazione. Tutti i nostri valori umani sono come tanti zero, mancando dell'unità di Dio. Non siamo in condizione di restituire dei veri valori di bene, di giustizia, di pace, di dare all'uomo una speranza che vale della disperazione. Perché Dio è amore e l'uomo è stato fatto ad immagine di Dio. Dunque giunge il massimo dell'esperienza quando ama, quando lo spirito di Dio ama attraverso di lui. Senza Dio il cuore dell'uomo è vuoto. E il male derivante da questo vuoto lo spinge a cercare ovunque una ragione d'essere. Ma quando lo Spirito Santo riempie questo vuoto, lo trova il senso della resistenza in colui che l'ha salvato. E allora solo attraverso questa via l'uomo trova la via. Allora acquisisce una sapienza nuova, un'altra nuova. È più bello, ma io, la mia memoria è svanita. C'ho poco sangue, deve avere. Ma quando sei debole sono forte io. La grazia è l'essenza del regno di Dio. Perciò può entrare nel regno di Dio solo colui che è essenzialmente ricettivo, cioè che accetta tutto con la naturalezza di un bambino. Solo che accetta tutto con la naturalezza di un bambino. Dio ha offerto all'uomo il suo amore, la sua misericordia, il suo perdono. Dalla croce Dio ha gridato al mondo intero il suo amore, il suo perdono, ma quando quell'amore è respinto, l'unica alternativa è il giudizio. Perdona loro, non sanno quello che fanno. Un perdono cosmico. Non c'è più condanna per coloro che sono in Cristo, non c'è più. È stato condannato il suo figlio, il giusto, che morì per noi ingiusti per portarci a casa. È bello. Tutta parola di Dio, il Vangelo, ma incomincia pian piano. E sempre la musica entra, vedi quante sinfonie, mi fa così quando incomincia. Ma sappiamo già che a un certo momento squilla tutti, mi sento. E poi arrivare alle Pentecoste, là c'è una nuova creazione in Cristo Gesù. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Dunque tutto interessante conoscere dalla Genesi, perché ci porta pian piano a una conoscenza di Lui, quanto ci si vedere, quanto ci siamo costati, quanto abbiamo disubbidito, quanto siamo stati perfidi, quante volte ho dovuto punirci per arrivare alle Pentecoste. Allora, Dio è sempre stato per l'uomo. Dio è stato in Cristo con l'uomo. Dio nell'uomo. Ecco, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Le tre manifestazioni, Dio nell'uomo. Può mancare qualche cosa? Dio, non sono più io che vivo. Allora, devo dire a me, credere ciecamente. E la preghiera, sovviene alla mia incredulità. Questo è il più grave peccato, non quello che hai rubato, questo hai rubato, hai fatto quell'altro, questo è stato spiegato dal Signore. E non credere, questo è il peccato irremissibile, non si può far morire su un'altra volta, non si può far morire un'altra volta. Se quella morte non è sufficiente per la tua salvezza, fine, tu sei perduto. Andate per tutto il mondo, raccontate ciò che io ho fatto, ciò che io ho detto, l'Evangelo, la buona notizia, la buona novella, raccontate questa buona novella. Chiunque udendo crede è salvato, chi invece udendo non crede è perduto. Ecco perché è semplice, è così semplice che è incomprensibile per noi. Non vogliamo, vogliamo vestire questa carnaccia, vogliamo apparire, vogliamo essere considerati. Visi la via, scende in basso. Non è esteriorità. Il Signore non è che non ama i poveri. Però la legge, i ricchi vanno in inferno, i poveri vanno in paradiso. I ricchi che non conoscono il Signore vanno all'inferno, i poveri che non conoscono il Signore vanno all'inferno stesso, ricchi e poveri. E ricchi e poveri faccio tutto di io. Dunque, non ho più forza, fratello. Ringraziamo il Signore per quello che ci ha detto io. Che il Signore benedica nei nostri cuori la sua parola. Ah, scusate che bevo un po'.